sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Divergente. Uno dei miei podcast più riusciti, si fa per dire, delle scorse stagioni è stato proprio quello dedicato a che fare, per chi andrò a votare, per chi andare a votare, tempo fa, quando si è trattato appunto di votare per le politiche italiane. Torno su questo argomento e per una volta faccio un'eccezione portando questo podcast, questo episodio anche in uno dei quelli, canali più diffusi, diciamo così, del podcast, oltre che in quelli dove comunemente posto le mie considerazioni, i miei contributi. Ripongo questa domanda: si sta per andare a votare a una delle sessioni di voto più che lasciano maggiore indifferenza in questo momento, e si tratta delle europee e di molte elezioni, di molte sessioni amministrative, come ad esempio quella della regione dove abito, il Piemonte. E ancora la gente effettivamente quasi non sa che si andrà a votare, e in ogni caso non sa neanche di chi è in ballo in questo momento. Probabilmente lo farà perché sa che deve farlo, perché gli è stato insegnato a scuola che deve farlo, perché il vero uomo democratico deve andare a votare, e lo farà in maniera abitudinaria. Allora vorrei iniziare questo breve e non breve episodio con le parole di un YouTube di Matteo Gracis, che in poche espressioni riduce al minimo il ragionamento che invece io cercherò di espandere nel passaggi successivi. Sentiamo Matteo Gracis.
Voglio rispondere a questo commento, che a sua volta era la risposta di un utente che diceva: io non voto. E questo utente scrive: allora non lamentarti per le scelte che prendono gli altri al tuo posto. No, amico mio, non funziona così. Nemmeno io voto. Non voto più. E sai perché non voto più? Perché in questo momento storico mi trovo particolarmente d'accordo con Mark Twain quando diceva: se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare. Quindi vai tu a votare, anche al posto mio. Io passo, perché tanto in questo momento non serve assolutamente a niente.
Ora, come ho detto precedentemente, provo a dire la mia, facendo innanzitutto una domanda a tutti quanti. La domanda è: quali sono le cose che vorresti cambiare con queste elezioni? Ovvero sia, da quali partiti ti aspetteresti alcune di queste domande che in questo momento ritengo, non tutte magari, ma in buona parte interessino veramente la gente di questo paese. Quale cose ti aspetteresti di vedere cambiate dai politici che andrai a votare riguardo a l'assistenza sanitaria, come funzionano gli ospedali, i medici che non ci sono, gli infermieri che mancano, le attese eterne per fare delle analisi da cui dipende la tua vita, e che frequentemente con indifferenza la più estrema ti viene detto: se non ce la fai, prova nel privato anche se non c'hai i soldi per pagartelo. Le città assediate dalla malavita e le pene inesistenti per i delitti che veramente ci interessano tutti quanti, i furti sempre più facili, l'arroganza della malavita, della micro malavita diffusa da un lato, e le carceri che invece esplodono di reati minori che non incidono particolarmente nella nostra vita quotidiana, esplodono con suicidi di condannati ma anche di agenti, le scuole che crollano a pezzi e gli insegnanti che non possono più fare il loro lavoro perché sono ricattati da burocrazia, leggi e così via, la disoccupazione che ormai ha superato qualsiasi livello di accettabilità, ma anche la rassegnazione che porta la gente a rifiutare di impegnarsi, di lavorare, la difficoltà sempre maggiore a trovare persone che sappiano veramente fare il loro lavoro. Il fatto che vengano dilapidati beni, risorse per dare sostegno alle grandi aziende che invece si fanno solo i loro sporchi interessi, e invece il massacro delle piccole aziende, per non parlare anche del cosiddetto popolo delle partite IVA, dei dipendenti e dei disoccupati, i livelli altissimi di povertà assoluta a cui è arrivato questo paese e che aumenteranno sempre di più perché è stata abbassata la soglia di quello che è definito povertà assoluta, nel senso che la gente deve poter accettare di vivere in delle condizioni miserrime, tutto sommato. I fondi, al contrario, che potrebbero essere usati per modificare questo stato di cose e che invece vengono spesi per fomentare guerre e vendere armi nei posti dove i capitalisti vogliono speculare di più e che non entreranno, non torneranno mai nelle nostre tasche, oppure ad esempio nei farmaci inutilizzati e pagati in blocco delle cifre assurde alle Big Pharma. Costringere al silenzio con la violenza chi protesta contro i genocidi che vediamo e a cui siamo maledettamente abituati quotidianamente, il fatto che si mettono in ginocchio i paesi poveri con il debito internazionale e poi si vanno a spendere fior di milioni o miliardi per pagare la gestione dei migranti che vengono provocati proprio da questo sfruttamento internazionale, dall'uso della corruzione politica, dalla vendita delle armi e così via. Il fatto che si stia impedendo per ogni dove il dissenso, che si stiano picchiando gli studenti che osano dire che non sono d'accordo con le scelte del potere di questo periodo, il fatto che si stia abusando in una maniera ignominiosa della censura, che si manipolino i media, che si sfruttino il fatto che ci sono delle fake news per bollare come fake ogni notizia che sia alternativa al coro delle grandi mainstream giornalistico, i giornalisti che ormai sono servi di qualsiasi cosa che vada detta, e protestano addirittura loro e vengono addirittura bollati quelli che protestano, i social che vengono bloccati, ma anche a livello statale, non solo, non pensate che i social vengano bloccati solo dai grandi padroni dei social, ma anche dagli stati vengono bloccati perché quelli che non vogliono sottostare al controllo del regime, ad esempio uno per tutti Telegram, no, ma anche tutta una serie di piccole realtà che cercano di fare controinformazione e di soprattutto di lasciare spazio alle persone di esprimere, che in alcuni casi vengono addirittura bollati come fascisti per questa ragione. Il fatto che ci si stia piegando agli diktat statunitensi europeisti che riducono in ginocchio realtà come ad esempio l'agricoltura, che è stata oggetto di proteste degli agricoltori in tutta Europa, che sono state nascoste dai media, messe in secondo, in ultimo piano al massimo. Il fatto che si stia sfruttando la bolla dell'intelligenza artificiale per licenziare sempre di più e con sempre maggiore facilità da un lato e poi per rendere le persone, soprattutto i giovani, più stupidi e rassegnati che mai. E potremmo andare avanti ancora per molto. Ecco, se sei convinto che qualcuno dei partiti in ballo farà qualcosa di tutto ciò davvero, e non come nel caso delle ultime politiche dove è stato poi fatto esattamente l'opposto di quello che veniva propagandato, vai pure a votare. Anche se sono sicuro che sbagli, se sei convinto che sia così, vai a votare. I partiti che si presentano sono quelli che si sostengono reciprocamente fra di loro, facendo finta di difendere delle differenze piccolissime, ridicole. Come diceva Gaber, no? Si picchia per delle inezie e poi si va tutti al tennis, che non sono certamente comunque queste differenze quelle che interessano la gente comune, la gente, come mi permetto di dire, come noi.
Tof, tof, tof. Il paese in una fase delicata. Tof, tof. Sì, in un periodo di transizione. Tof. Blim blom. Oggi al Parlamento una mozione. L'avversario si alza e mette lì la sua. Una differenza leggerissima. E ta 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 ta. Dopodiché tutti al tennis. Tof. Tof. Sì. Giocano tutti al tennis. E qui mi incazzo. Eh sì, perché gli piacciono tutte le stesse cose, mica per altro. E i gusti sono tutto. C'è chi gioca a tennis e c'è chi gioca a calcio.
Soprattutto questi personaggi vogliono difendere lo status quo del sistema attuale, facendo in modo che nessuno tocchi i punti che ho citato prima, mettendo in discussione il sistema. Le europee hanno dei politici prestanome e non quelli che sceglieresti tu, che poi se ne vanno sostituiti da quelli che vogliono loro. Ecco chi sono le compagini delle europee. Innanzitutto Fratelli d'Italia, i cui leader Giorgia Meloni sarà la capolista in tutta Italia. Poi c'è Forza Italia, che corre insieme a Noi Moderati, dove Antonio Tajani sarà il capolista di tutte le circoscrizioni, escluso le isole. Abbiamo in seguito la Lega, con un personaggio come Roberto Vannacci, che è stato praticamente un personaggio del gossip politico, ma che di politico ha ben poco. Poi ci sarà Silvia Sardone per il Nord-Ovest, Paolo Borchia per il Nord-Est, il Partito Democratico ha anche lui la leader, Lischlein, per il centro e le isole, e poi per il resto ci sarà Cecilia Strada, Brando Benifei, Stefano Bonaccini e perfino la resuscitata Lucia Annunziata. Il Movimento 5 Stelle invece non vedrà correre il proprio leader Conte, ma tutta una serie di candidati, fra cui Maria Angela Danzì, Gaetano Pedullà, Sabrina Pignedoli, Ugo Biggeri, poi c'è Carolina Morace, Dario Tamburano, Pasquale Tridico, Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Cinzia Pilo. Poi abbiamo una cosa, non lo so, che si chiama Stati Uniti d'Europa. Ma pensa a te, ne avevamo abbastanza degli Stati Uniti d'America, pensa a quelli d'Europa. E chi c'è qua dentro in questa cosa originale? Qualcuno che di originale non ha proprio nulla: Matteo Renzi, che fa coppia con qualcuno che è al confine della ha superato il confine della senilità, cioè Emma Bonino. L'alleanza verdi-sinistra che ha Ilaria Salis, quella che è stata detenuta in Ungheria e ha fatto di questa cosa una sorta di crocifissione. Gli ex, tutta una serie di ex sindaci, Ignazio Marino, Mimmo Lucano, Leo Luca Orlando, altri resuscitati. Poi abbiamo Azione, che bel nome, e chi c'è in Azione? L'altra faccia di Matteo Renzi, ovvero sia Carlo Calenda, e poi la lista Azione Siamo Europei, che candida Elena Bonetti, sostituto procuratore di Milano, Kuno Tarfusser, Marcello Pittarella e l'ex sindaco un tempo, perfino 5 stellato, Federico Pizzarotti. Poi ci sono tutta una serie di micro liste che non andranno da nessuna parte, ma che non si sa se sarebbe cambiato qualcosa se fossero andate: pensioni e lavoro, risveglio europeo, democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo, uno che non si rassegna mai. Hanno depositato le loro liste senza le firme necessarie e hanno già annunciato i ricorsi, quindi vedremo come andrà a finire. Alla Corte d'Appello è stata ricusata Alternativa Popolare, Caetano De Luca con la sua libertà, lontane dall'obiettivo altre forze, sia l'aggregato di Libertà di Caetano De Luca, come detto prima, ma diverse altre formazioni come la lista di Santoro, Pace, Terra, Dignità, stimata all'1,5%. Guardate un po' come vanno le cose per le europee. E voi pensate che questa gente qua cambierà qualcosa o influirà in qualche modo o non canterà nel coro delle megaliste dove andranno a finire, che ben difficilmente accettano punti di vista diversi che comunque non ci sarebbero? Alle ultime politiche, cosa è successo? Hanno impedito ai movimenti antisistema di organizzarsi e di fare una vera e propria campagna politica, con dei trucchi che veramente dovrebbero gridare vendetta, ma tanto ormai la vendetta non la grida nessuno, anche perché la gente è sempre meno informata, probabilmente perché ha preso le distanze da tutto, soprattutto in seguito anche a quello che è avvenuto con i 5 Stelle, che hanno seppellito ogni tentativo di differenziarsi da questo sistema. Ma sta di fatto che hanno fatto paura a suo tempo ai partiti del sistema, che hanno fatto in modo di evitare che si ripetesse un altro effetto 5 Stelle, e quindi hanno tagliato le gambe al tentativo di partiti che invece prendessero in carico almeno alcune delle tante voci della lista sopradetta. E poi potremmo dire che invece abbiamo possibilità di fare qualche cosa per le elezioni amministrative, per le regionali. E allora vediamo un attimo chi si presenta per la regione Piemonte. Qui abbiamo dei nomi completamente diversi che ci fanno sperare in bene sul fatto che alcune delle voci sopradette possa cambiare veramente, anche perché alcune di queste toccano fortemente le regioni, ad esempio la sanità, l'istruzione e così via. E da chi possiamo ricevere questo aiuto? Beh, eccoli qua: Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, la Lista Civica Cirio Presidente, Noi Moderati, il Partito Democratico, gli Stati Uniti d'Europa, l'Alleanza Verdi e Sinistra, Torino Domani, lista Monviso che arriva malapena all'1,5%, e la lista civica ambientalista e solidale che difficilmente andrà oltre l'1%. Eccoci qua. Allora, andiamo a votare per le europee? Pensiamo che qualcuno di questi cambierà lo stato della nostra sanità, dell'occupazione oppure della pubblica istruzione? Fate voi, se ci credete. Per le europee invece fanno credere di avere la benché minima influenza in un regime controllato dalla finanza internazionale, da una burocrazia paralizzante che però arriva per giù per i rami fino alla città, fino alla circoscrizione, figurati alla regione. Ma quello che è peggio, vorrei dire, è che quando andrete a votare, convinti di fare la cosa giusta, andando a votare starai dalla parte di quelli che questi danni li fanno. In qualche modo dici che sei d'accordo con loro. Dici, sì, ma qualcuno devi dire che no. Quelli che credono in questi partiti e in questo sistema e che hanno fatto sì che in passato chi ha voluto cercare di cambiare le cose abbia dovuto rinunciare e piegarsi al totale rifiuto del cambiamento, sono proprio quelli che andranno a votare alcune di queste compagini. Non voglio esprimermi con aggettivi che probabilmente potrebbero offendere qualcuno. Ma chiudo con le parole che Gianluigi Paragone ha usato nel accettare la sconfitta alle elezioni, alle ultime elezioni politiche, dando nel dicembre del 2023 le proprie dimissioni dalla posizione di leader di Italexit. Paragone, che aveva lottato parecchio, investito parecchio, è stato a lavorare tantissimo credendo nella pubblica opinione della gente comune, dice queste parole: perché mi dimetto da Italexit e lascio la politica? Stiamo parlando di una notizia piccola, sia chiaro, ma mi riguarda e approfitto della vostra pazienza per spiegare perché ho lasciato la guida del partito che io stesso ho fondato. Lascio Italexit e la politica per un dovere di correttezza verso chi mi legge e mi guarda in TV. Non volevo generare l'equivoco: sta parlando il politico o il giornalista? Parlo da giornalista, visto che in politica ero entrato forte delle mie battaglie sostenute in TV, la carta stampata in radio. Insomma, la mia identità, che tale resta, ma non al servizio di un partito o di una competizione elettorale. Pertanto, per fugare ogni dubbio, nego qualsiasi voce di una mia candidatura a Bruxelles con altre forze. C'è poi un'altra ragione per cui mi sono dimesso, ed è più di lettura politica. Non credo che nel breve ci possa essere uno spazio al di fuori del perimetro del centrodestra, e non penso nemmeno che il cosiddetto fronte del dissenso possa reggere la prova di uno sbarramento alto qual è il 4%, ma al di là dei numeri la questione è comunque politica. Buon divertimento. Ascoltate queste cose di Gaber.
Ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio. Un senso d'ordine e di pulizia. Danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata.
quasi quasi me la porto via.
Divergente.